Wikiradio. Neil Simon, raccontato da Emanuela Martini.
Il 26 agosto del 2018 morì a 91 anni Neil Simon, uno dei commediografi americani più rappresentati, più popolari e più acuminati della seconda metà del Novecento. Morì a New York, la città nella quale era nato, cresciuto, vissuto, nella quale aveva imparato il mestiere e nella quale aveva messo in scena nel 1967 la sua prima commedia intitolata Alle donne ci penso io. Ma soprattutto New York era la città nella quale Simon aveva ambientato la maggioranza delle sue storie, soprattutto dentro appartamenti e stanze d'albergo, dove i suoi protagonisti si dibattono, si insultano, si aiutano, si amano o talvolta si lasciano e quasi sempre cadono preda di crisi di nervi, crisi di lavoro, crisi di identità, sempre vittime di nevrosi che sono tipicamente urbane. C'è per esempio, tra i più celebri, il minuscolo appartamento arroccato in cima a un palazzo di arenaria del Greenwich Village, dove due sposini si stabiliscono appena ritornano dal viaggio di nozze e tentano di imparare a convivere, e dove ci sono i famosissimi 5 piani da fare a piedi per raggiungerli, che danno corpo ad alcune delle scene più comiche della storia. La commedia ovviamente è A piedi nudi nel parco, che fu la seconda scritta e messa in scena da Simon a Broadway e stette su a Broadway ininterrottamente dal 1963 al 1967. E fu A piedi nudi nel parco che lo rese celebre quasi in tutto il mondo e che poi nel 67 divenne un film diretto da Gene Sachs, sceneggiato dallo stesso Neil Simon e interpretato da Jane Fonda e Robert Redford, che era già stato il protagonista maschile a teatro.
Questo è l'hotel Plaza, prego.
Plaza? Cori, siamo al Plaza.
Un momento, non ho ancora finito.
Il cocchiere, aspetta, Cori.
Dai una bella mancia. Paul, ti prego, dimmi che non sei pentito.
Dopo 20 minuti, facciamo almeno passare un paio d'ore.
Paul, se la luna di miele non funzionasse, non divorziamo. Uccidiamoci a vicenda.
Facciamolo fare a una cameriera. Qui il servizio è inappuntabile.
Mr. Paul Brutter.
Sì.
E la signora Brutter si ferma anche lei?
Mia madre. La signora Brutter, sì. Il signore e la signora Brutter.
Per quanto tempo resterà con noi, signor Brutter?
6 giorni.
E 6 notti.
È un piacere avervi qui al Plaza. 4:49.
Da questa parte, prego. Permesso.
Signor Adam, spero si renda conto che io ho soltanto 15 anni.
Grazie. Grazie tante.
Beh, sono così pomposi da queste parti.
È così che sarà la vita per i prossimi 50 anni?
Staremo sposati per così poco tempo, 50 anni. Non è mica tanto.
Calma, non dare giudizi precipitosi.
Paul, io sento che sarò una pessima moglie. Ma non ti arrabbiare con me. Io ti amo alla follia. E sono molto sexy.
Allora, entriamo. La camera costa $30 al giorno.
Ok, Paul. Diamo inizio al matrimonio. Auguri, Paul.
Auguri, Cori.
E poi c'è, per esempio, ancora la suite 719 del Plaza Hotel di New York, che in 3 episodi successivi viene occupata da 3 coppie diversamente traballanti, ognuna delle quali rappresenta un momento, una fase differente del matrimonio. E anche questo nel 68 diventò un film, Appartamento al Plaza, diretto da Walter Hill, con Walter Matthau che interpreta i 3 differenti ruoli maschili. Tra gli appartamenti c'è quello dell'Upper East Side di Manhattan, dove la coppia formata da Mel e Edna Edison combatte prima contro un'ondata di calore, poi contro la mancanza d'acqua, poi contro lo sciopero della lentezza urbana, contro un furto perpetrato nell'appartamento in pieno giorno e soprattutto sotto sotto contro la recessione economica che ha colpito gli States e la classe media degli States e perciò perdita di impiego, esaurimento nervoso di entrambi in realtà. Questo è Il prigioniero della seconda strada, commedia nevroticissima e piuttosto disincantata, che poi divenne un film diretto da Melville Frank con Jack Lemmon e Anne Bancroft.
Fate star zitto quel cane, c'è un essere umano che dorme qua su, miseria schifa!
Io zitto là sotto, ci sono dei bambini che dormono!
E che se la prende con me? Che cacchio c'entro io? Faccia star zitto il cane piuttosto!
Ho detto silenzio!
Mel, vuoi smetterla? Vuoi smetterla?
Tu smetti di dirmi smetti, non mi dire di smetterla, sai?
Io non so cosa ti ha preso, però non ti permetto di prendertela con me. Se qui non riesci a dormire, rinchiuditi in un convento, ma non prendertela con me. Io me ne vado a letto.
Edna.
Aspetta. Parla con me. Pochi minuti. Ho la testa che mi fa fine.
Cosa c'è, Mel?
Io sto perdendo contatto. Mi sta succedendo qualcosa perché io sto perdendo il controllo. Non so fare le cose più facili. Io non sapevo far funzionare il distributore oggi. Stavo lì col bicchiere vuoto e l'acqua che mi colava tutta sulle scarpe.
Non sei solo tu. Succede a tutti. Tutti vanno soggetti a tensione oggigiorno.
Oh, ma quale tensione? Magari me la sentissi, la tensione. Vedi, quando sei teso, sei aggrappato a qualcosa. Io non so dove aggrapparmi. Precipito. Ho paura.
Non parlare così. Perché non torni dallo psicanalista?
E da chi? Il dottor Beck è morto. In 6 anni ci ho speso $23,000. Prima li ha presi, dopo se l'è fregato, è morto.
Ce ne sono tanti, bravi, puoi andare da un altro.
Ah, inutile, poi io non lo so dove sono, chi sono, io non lo so, ecco. Io sto sparendo, Edna. Sì, dovrei andare, ma gli oggetti smarriti.
E invece c'è un'altra coppia ingabbiata in qualche maniera a New York, tra oldi alberghi, topaie, strade, vicoli bui, Central Park. Sono i coniugi Kellerman, che trascorrono una notte disgraziatissima a New York, dove sono appena arrivati perché lui il giorno dopo ha un importantissimo colloquio di lavoro. Questa non è una commedia, ma è una sceneggiatura originale per il cinema di Neil Simon. Il film è Un provinciale a New York, diretto nel 1970 da Arthur Hiller, con Sandy Dennis e ancora una volta Jack Lemmon nelle due parti principali. E poi, più celebre di tutti, probabilmente Un appartamento in preda al caos. È quello di Oscar Madison, cronista sportivo divorziato, trasandato, maleducato, aggressivo, che però decide di ospitare il suo miglior amico Felix Unger, che in quel momento vorrebbe suicidarsi perché si è appena separato dalla moglie e dalla famiglia, che ama moltissimo naturalmente, e che invece è educato, precisino, ipernevrotico, totalmente maniaco dell'ordine. Questo è probabilmente il testo più famoso e più perfetto di Neil Simon, La strana coppia. La strana coppia che nel 1965, cioè sostanzialmente a inizio carriera, gli valse il primo Tony Award, Tony Award sono gli Oscar del teatro, e poi gli valse la prima nomination all'Oscar per la migliore sceneggiatura per il film che ne fu tratto nel 1968, diretto da Gene Sachs, interpretato da Walter Matthau e Jack Lemmon, che sono stati al cinema e spesso Matthau anche in teatro, dove è stato spesso protagonista dei suoi testi. Matthau e Lemmon sono stati i suoi interpreti esemplari, i due common men diversi e complementari.
Ehi, magnifica, splendida. Sono a casa, cara.
In quella cucina sta succedendo qualche miracolo. No, signore, non ci sono dubbi. Io sono l'uomo più fortunato della terra, Felix. Felix, Felix, ascolta, ho preso il vino. Batar Montrachet, $6.25. Non ti dispiace, vero bellezza? Da domani andremo in ufficio a piedi, eh? No, senza scherzi, Felix, sei stato grande. Un piccolo suggerimento? Abbassiamo un pochino le luci e mettiamo musica molto dolce, eh? Che credi? Che Mozart stia bene col polpettone? Che ti prende? C'è qualcosa che non va, lo capisco dalla tua conversazione. Coraggio, Felix, che cosa c'è?
Cominciamo con che ora credi che sia.
Che ore sono? Non lo so, 7:30.
Le 7:30? Facciamo 8:00.
Va bene, sono 8:00, e con questo?
Beh, avevi detto che tornavi 7:00.
Avevo detto così?
Sì, torno a casa 7:00, proprio così avevi detto.
D'accordo, ho detto che tornavo 7:00 e sono 8:00, e con questo?
Se sapevi che avresti fatto tardi, perché non mi hai telefonato?
Non potevo telefonarti, avevo da fare.
Troppo da non poter fare un numero, dov'eri?
Ero in ufficio a lavorare.
In ufficio a lavorare?
Sì, in ufficio a lavorare.
Ho chiamato il tuo ufficio alle 7 e non c'eri.
Beh, ci ho messo un'ora ad arrivare, non trovavo un taxi.
Da quando qua ci sono i taxi a Lanigan's Bar, eh?
Aspetta un momento, voglio incidere tutto col registratore perché nessuno mi crederebbe. Vuoi dire che ora devo avvertire te se torno a casa tardi per la cena?
Non per qualsiasi cena, solo per quelle per cui io sto sgobbando dalle 5 del pomeriggio per farti risparmiare per pagare gli alimenti di tua moglie.
Felix, non è il momento migliore per un litigio domestico. Ci sono due ragazze che arriveranno qui da un momento all'altro.
Vuoi dire che gli hai detto di venire qui alle 8?
Non mi ricordo che cosa ho detto, 7:30, 8, ma che accidenti vuoi che importi?
Te lo dico io che accidenti importa, tu mi avevi detto che sarebbero arrivate alle 7:30, tu saresti tornato alle 7, mi avresti aiutato con gli antipasti e alle 7:30 loro venivano, si beveva qualche aperitivo e alle 8 ci saremmo messi a tavola. Beh, ora sono le 8 e la mia cena è pronta, il polpettone è cotto e se non lo mangiamo entro 15 secondi il polpettone si rinsecchirà tutto.
Dio mi salvi.
Se proprio vuoi scomodarlo, digli che salvi il mio polpettone.
Simon ha vinto 4 Tony Awards, ha avuto numerosissime nomination agli Oscar, agli Emmy Awards, ai Golden Globe. Ha avuto persino un premio Pulitzer nel 1991 per Lost in Yonkers, che era una commedia autobiografica, molto malinconica in realtà, sull'adolescenza, su una sorta di coming of age di un ragazzo, piccola borghesia appunto a Yonkers, area grande New York. Neil Simon è stato l'unico commediografo americano ad avere in vita l'onore di un teatro newyorkese che porta il suo nome. E tutti questi premi, tutti questi onori sono stati collezionati in 50 anni di scrittura ininterrotta e quasi compulsiva. Non riusciva a smettere di scrivere, la scrittura gli si era manifestata come vocazione, come interesse personale fin da ragazzo. E aveva cominciato a lavorarci sopra negli anni 50, facendoci un pochino le ossa in televisione e alla radio, dove tra l'altro cominciavano a circolare anche altri talenti tipo Mel Brooks e poi un po' più avanti il più giovane Woody Allen. Quando era già celeberrimo, qualcuno gli chiese perché continuasse a scrivere furiosamente, anche se magari aveva 3 o 4 commedie che spesso andavano in scena contemporaneamente a Broadway. Al che Simon rispose: rilassarmi? Rilassarmi è stare a guardare la realizzazione di tutte le mie ambizioni giovanili, magari. No, non se siete nati del Bronx, nel pieno della Grande Depressione, e se siete di origine ebrea. Ha scritto più di 30 commedie, più di 20 sceneggiature, moltissimi sketch televisivi e radiofonici, 2 libri di memorie, uno dei quali appunto è Lost in Yonkers. Ha sceneggiato quasi tutti i film tratti dai suoi testi, eppure la sua vera, autentica passione è sempre rimasta in realtà il teatro, anche se il cinema gli ha dato moltissimo, non solo denaro, ma anche onori, glorie e soprattutto celebrità internazionale al di fuori dell'America. Ma il teatro lo affascinava sicuramente per la sua possibilità di lavorare su uno spazio chiuso. I dialoghi di Neil Simon esplodono assolutamente irresistibili, meglio di tutto tra 4 pareti, e rimbalzano tra mariti, mogli, genitori, figli, amanti, amici, estranei. Oppure, altre volte, questi dialoghi diventano molto più esili, si intrecciano, vorticosi, pieni di equivoci, intorno a un tavolo. Per esempio c'è il caso in cui sottolineano i 1000 travestimenti, gli inganni, i sotterfugi, le deduzioni, la stupidità anche, di quelli che sono considerati i migliori detective del mondo, che sono stati convocati a una cena da un misterioso mecenate miliardario.
Non viene più molta gente al castello oggigiorno. È bello riascoltare le voci degli ospiti.
Grazie, lei si chiama...
James, signora.
Grazie, James.
No. James Signora, il nome è James Signora.
James Signore?
Ben Signore, James Signora, Ben Signore.
Ben Signore?
Sì, signore.
James Signora, Ben Signore?
Sì, signore.
Oh, signore.
Era il nome di mio padre.
Qual era il nome di suo padre?
Oh, signore James Signora.
Si chiamava Oh, signore James Signora.
Lascia stare, Vicky, sennò impazzisco.
Eccoci arrivati, era la stanza della povera signora Twain. C'è morta in questa stanza.
Oddio.
Morta di chi?
Si è assassinata durante il sonno, signore.
Si è suicidata?
Oh no, è stato proprio un assassinio. La signora Twain si odiava a morte. Questa stanza la teniamo sempre chiusa.
Come mai?
Mr. Twain amava molto la signora e ha voluto che la stanza rimanesse com'era la notte che la signora si strangolò. Sono 9 anni.
E si tratta di un film molto celebre, molto divertente, che è Invito a cena con delitto. È un film del 1976 diretto da Robert Moore, che non nasce come commedia, anche se come le commedie di Neil Simon è sostanzialmente completamente tutto chiuso appunto nella stanza, nel salone di una splendida magione, e nasce su una sceneggiatura veramente splendida, originale, di Neil Simon, che con una precisione millimetrica riesce a mettere in parodia quelli che sono stati gli stereotipi letterari e cinematografici dei migliori detective del mondo, con tra gli altri David Niven e Maggie Smith, che interpretano la parodia di Nick e Nora Charles, con Peter Falk, che fa la parodia del detective Arboiled, o Marlowe o Hammett a scelta, con Peter Sellers, con tanto di figlio cinese, che fa la parodia di Charlie Chan, con Alec Guinness, che fa il maggiordomo molto sardonico, il classico maggiordomo dei thriller classici del giallo all'inglese, e moltissimi altri. E a Invito a cena con delitto seguì poi nel 1978, ancora da una sceneggiatura originale di Neil Simon, la parodia del puro Arboiled, che si titola A proposito di omicidi e che invece è centrata tutta intorno al personaggio di Peter Falk, appunto, o Marlowe o Hammett.
Sì?
Sono Giorgia.
Oh, ciao Giorgia. Stavo proprio pensando a te, sai. Che c'è di nuovo?
È morto Floyd.
Ripeti un po'.
Lu, sono Giorgia.
Ma no, la frase dopo.
È morto Floyd. Ucciso a Chinatown.
Senti, è venuta la polizia da lì e sanno tutto della nostra relazione.
Da quanto tempo se ne sono andati?
Non sono andati. Sono qui, proprio vicino a me, e sentono.
Per la miseria.
Io l'amavo, sai.
Tu lo sai che io lo amavo, Floyd.
Lo so, tesoro.
Lo amavo quasi quanto amo te. E tu l'hai ucciso perché sei innamorato pazzo di me, non è vero, Lu?
I poliziotti l'hanno sentito, questo?
Dicono di sì.
Non mi telefonare più, Giorgia, non siamo fatti l'uno per l'altra.
Neil Simon, certo, maestro della commedia, è assolutamente irresistibile. Tuttavia, con il passare del tempo, i suoi lavori cominciano a venarsi sempre di più da una parte di malinconia, soprattutto quando si muovono nel terreno dell'autobiografia, e dall'altra di dubbio. E poi non bisogna dimenticare che, oltre alle commedie, scrisse anche per il cinema dei musical, come per esempio la sceneggiatura di Sweet Charity, che è un musical ispirato alle Notti di Cabiria di Fellini. E Sweet Charity fu la prima regia cinematografica di Bob Fosse, interpretato da una giovane Shirley MacLaine. Oppure scrisse, questa volta per il teatro, il testo di Promises, Promises, Promesse, Promesse. È un musical del 68 basato sulla sceneggiatura dell'Appartamento di Billy Wilder. What do you get when you fall in love? A guy with a pen to burst your bubble. That's what you get. Il pubblico decretò molto presto il successo di Neil Simon, non aveva ancora 40 anni, erano gli inizi degli anni 60. I critici invece cominciarono ad accorgersi di lui molto in ritardo, perché avevano il classico snobismo in quegli anni, appunto i 60 e anche parte dei 70, il classico snobismo riservato allo spettacolo leggero. Quando se ne accorsero, cominciarono a paragonarlo a George Bernard Shaw e a Noel Coward, cioè agli altri ormai classici autori teatrali che avevano usato la leggerezza, avevano usato la battuta acida, avevano usato la comicità, il calembour, per raccontare i disastri della vita. E a un certo punto i critici cominciarono a definire le commedie di Neil Simon dolorose, anche se spesso erano dolorose tra virgolette, capaci, cioè, dietro l'apparente comicità, capaci di andare a stuzzicare delle ferite aperte. una sorta di rappresentazione molto impietosa di quella che era in quegli anni la fisionomia e la crisi dell'uomo medio americano. I suoi, infatti, sono molto spesso uomini esausti, confusi, nevrotici e disorientati. Spesso sono coppie di uomini, coppie di amici, coppie di collaboratori, come accade, per esempio, ancora Walter Matthau insieme a George Burns in un'altra commedia e un altro film molto celebri, cioè I ragazzi irresistibili, in cui vengono messi in scena due antichi partner teatrali che, nonostante non si siano visti per anni, poi continuano il loro eterno battibecco.
Sto cercando il dottore.
È malato?
Ed è il dottore?
Sì.
Allora mi ammalo.
Sì, siedo. Allora, prima di tutto, come si chiama?
Kornheiser.
Ma il nome di battesimo?
Silvia.
Silvia Kornheiser? Non le sembra un nome buffo per un uomo?
Lo dice anche mia moglie Jess.
Capisco. Beh, Silvia, la prima cosa che devo fare è visitarla, quindi si spogli.
Oh, niente da fare.
Non ha intenzione di spogliarsi.
Non con un nome come Silvia.
Allora come faccio a esaminarla?
Io sono venuto a esaminare lei.
Mi sembra che lei abbia pupo a rovescio.
È possibile, mi sono vestito in fretta stamattina.
Sono qui per esaminare lei, sono io il dottore.
E io sono qui per esaminare lei, sono l'esattore delle tasse.
Che mi venisse un accidente.
Se ne succede, le mando un suo collega.
Sono molto occupato, per vedermi deve prendere un appuntamento con la mia infermiera.
Già fatto, la porto a cena venerdì sera. La prima domanda è, quanto ha guadagnato l'anno scorso?
L'anno scorso ho fatto...
Non ho sentito.
Ah, duro d'orecchio, ero certo di trovare qualcosa, tocca a me. Ora, suo padre è vivo o deceduto?
Entrambe le cose.
Come sarebbe entrambe?
Vive da vivo, ora è deceduto.
La causa della morte di suo padre?
Mia madre.
Sì, salga Silvia, è a cavalli le gambe.
Oh.
Dica, le fa male quando le danno le martellate?
Sicuro.
Bene, allora cerchi di evitare le martellate. Voglio vederle la lingua. Dica?
Ah,
proprio come pensavo. Lei ha la milza marcia, sono costretto a togliergliela.
Prima paghi le tasse.
Ma lei ha una grave forma di splenite.
Lasci perdere la splenite. Voglio introiti e spese.
Introiti che?
Spese. Aspetta di fare le spese. Non so se mi spiego.
Ti avverto. Dacci un taglio.
Ma di che diavolo parli?
Lo sai di cosa parlo? Le spette, di fare le spese, mi spiego. Hai ricominciato a sputarmi addosso.
Ho detto la battuta giusta, sì o no? Che ci possa fare se viene fuori succosa?
Non la spremere tanto, il sugo non verrà fuori!
Ma dove? Dove dice così? Io non ce l'ho questo.
Signor Clark, nel mio copione le ultime battute non ci sono.
Non sono nel copione, ma nella sua bocca.
Si è fermato, non sono stato io, si è fermato lui.
Mi sono fermato perché sputa, sputa apposta sulle parole con accettazione.
Non ho sputato apposta, ho sputato senza...
Nel Simon fu acuto e sensibile anche nei confronti dei personaggi femminili. Nel Simon, a parte appunto casi come I ragazzi irresistibili e La strana coppia, ha spesso... personaggi femminili molto interessanti e molto centrali, a partire dal primo praticamente, che è la sposina interpretata da Jane Fonda nel film tratto da Piedi nudi nel parco, che è in realtà il personaggio tra lei e Redford, che è il marito, che regge tutta quanta la storia della coppia. E poi c'è per esempio un altro personaggio bellissimo interpretato da Maureen Stapleton, che è grande attrice soprattutto teatrale, soprattutto di commedia, che insieme a Walter Matthau interpreta il primo episodio dei tre episodi, diciamo, matrimoniali di Appartamento al Plaza, ed è l'episodio della coppia matura, arrivata, ricca e all'apparenza tranquilla, che torna nella famosa suite del Plaza dove moltissimi anni prima ha trascorso il viaggio di nozze, e sembra un momento bello di ritorno a un passato felice, e che poi invece proprio in quella stessa suite si trova all'improvviso a fronteggiare una crisi che non ci si aspetta, ma che in realtà il personaggio della moglie aveva intuito, una crisi molto profonda e che quasi certamente sarà una crisi definitiva. E questo per esempio è uno dei momenti di commedie che appunto partono col tono molto comico e poi dopo invece si ribaltano in una direzione estremamente dolorosa.
A prescindere da tutto, in 23 anni i miei sentimenti per te non sono mai cambiati. Tu sei mia moglie e io ti amo.
Ah, povera me. Andiamo male.
Tu non c'entri affatto. Si tratta di una cosa che è successa. È vero, ho una relazione con lei. Sono circa 6 mesi che duro ormai. Ho tentato di interromperla un paio di volte, ma non ci sono riuscito. Dopo qualche giorno ricominciavo come prima e poi... Ma a che serve continuare a spiegarti? Volevi la verità e io te l'ho detta. Ho una relazione con Gina, ecco, questa è la verità. Io non sono esperto, non so che altro dovrei dirti adesso.
Non ti preoccupare. Te la cavi bene. La vuoi ancora quella tazza di caffè?
E adesso che facciamo?
Tu quello che volevi lo hai fatto. Hai la tua relazione, sono io che devo trovarmi un'attività.
Farò qualsiasi cosa vuoi.
Qualsiasi cosa voglio io?
Me ne andrò. Me ne andrò stanotte stessa, oppure la pianterò, la licenzierò dall'ufficio, tenterò in tutti i modi che vuoi.
Ah, scelgo io? Va bene, scelgo, pianta Gin. Come è stato facile. Ora possiamo tornare a casa e vivere felici e contenti. Non è la mia giornata. Anche il caffè è freddo.
Andiamo, Karen, non giocare a fare la persona superiore. Di che sono un farabutto. Tirami il caffè addosso.
Sei un farabutto e il caffè lo vuoi con lo zucchero?
Neil Simon reagiva al dolore con la risata. E lui stesso disse, tra l'altro ha sempre detto, che attraverso le diverse storie che lui mette in scena con il passare degli anni, in realtà si possono tranquillamente ricostruire le diverse fasi della sua autobiografia, che lui ha preso sempre dalla sua autobiografia per raccontare le sue storie teatrali e cinematografiche, a partire dall'infanzia e dall'adolescenza nel Bronx, per arrivare per esempio ai successivi tentativi matrimoniali. Neil Simon si è sposato ben 4 volte, e poi piano piano arrivare alla progressiva consapevolezza molto amara e molto pungente che stava sempre più conquistando con la maturità.
You see things that happen in everyday life.
That's
and
true.
You see the humor in them.
I think I do. I find it easier to write in the way most of us talk. It just comes easier to me and more realistic.
Do you think your humor was in a way a response to the tough times?
Well, it explained things to me anyway. It made it easier to deal with if you were able to laugh at it.
Do you like it that you have the ability to make us laugh?
Oh, sure. I mean, making a connection with millions of people is pretty good.
Neil Simon è stato uno dei campioni della comicità ebrea americana. Era cattivo, ma non era perfido come Billy Wilder. Era colto, ma non era di tendenze intellettuali come Woody Allen. In pratica, Neil Simon anagraficamente stava in mezzo tra Billy Wilder e Woody Allen. Cioè stava in mezzo tra il Billy Wilder del massimo splendore, che è quello tra gli anni 40 e gli anni 60, e il Woody Allen che invece esplode negli anni 70 e negli anni 80. Era un osservatore molto acuto del mito del self-made man americano e della crisi che questo mito stava cominciando ad attraversare. L'America che ti concede di arrivare ad essere tutto quello che tu vuoi essere, self-made man, purché tu ne abbia le capacità, l'energia, la voglia di farlo, che stava arrivando al massimo del fulgore negli anni 50 e che poi però negli anni 60 e negli anni 70 è un mito che viene messo di fronte alla realtà. Non è così, puoi essere bravo quanto vuoi ma puoi non riuscire, e comincia a sgretolarsi lasciando veramente tutto un pezzo di borghesia, soprattutto americana, piccola, media borghesia americana, completamente allo sbando. Con Billy Wilder, Neil Simon condivideva i due eroi perfetti, appunto Jack Lemmon e Walter Matthau. Ma il tocco di Simon, a differenza di quello di Wilder, era più amaro che nero. Billy Wilder comunque viene dall'Europa, ed era più disincantato che distruttivo, aveva più malinconia che perfidia. E Simon aveva il dono impagabile di raccontare i drammi di tutti, compresi i suoi, ridendoci sopra.
Il 26 agosto 2018 muore a New York Neil Simon. Emanuela Martini l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Ornella Bellucci e Antonella Borghi. Per riascoltare e scaricare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.